Benvenuti a questa nuova puntata di
Sand News, il vostro podcast della domenica.
No, non parte la sigla.
Oh, che bella sta sigla, oh. Ogni volta che l'ascolto ho i brividi, a pelle d'oca.
Ma d'oca come il foie gras d'oca?
Come la pelle di d'oca che è di Apollo, che è un'oca.
No, quella era pelle di pollo, in caso la pelle d'oca come zio Reginaldo.
È un'oca, è qui la questione, perché quella cosa del pollo in realtà è una mistificazione, perché poi sappiamo, sono leggende antiche, ed a noi è arrivato il pollo, ma originariamente era un'oca.
Ok, ok.
Che era a pelle, la famosa oca.
Ma a proposito di cose antiche, di leggendarie e di oche. Soprattutto di oche.
Di oche.
Oggi parliamo di cose leggendarie e di oche altoatesine.
E di oche altoatesine, come è una citazione vecchia, se qualcuno la coglie poi due sberle.
Al nostro dissing, ascoltate la puntata del dissing, grande puntata a mio parere.
Esatto. Chiara, come stai?
Bene, grazie.
Tutto a posto. Oh, ti voglio in mood altoatesino.
Io sono sempre oggi in mood altoatesino,
ecco.
Ovviamente.
In mood?
Pronta, altoatesino.
Ah, ok.
Perché tra l'altro, allora, come avrete intuito da questo destreggiarsi di chiacchiere, oggi la puntata è a tema Alto Adige.
Ma magari anche dal titolo.
Anche dal titolo.
No, non l'hanno capito dal titolo, secondo me. Il titolo si capisce, però sono i nostri ascoltatori, sono un po' stupidi, per cui...
Io il titolo lo leggo sempre all'ultimo, cioè finisco la puntata e leggo il titolo io di solito.
Tu chiudi gli occhi, clicchi sperando di beccare la puntata giusta.
Esatto.
E inizia ad ascoltare.
Onesto.
Il tema è sviluppato da noi quattro, ma la cosa divertente è che solo Chiara di noi quattro è quella con origini altoatesine. Noi siamo solo abitanti di questa terra da anni.
Siamo degli immigrati, delle risorse, degli scansafatiche. Rubiamo e mangiamo gratis, viviamo back in the days negli hotel. Come back in the days.
Sì, diciamo che li ho adottati. Ho detto, ma sì, dai, prendiamoli su. Alla fine, dai, servono un po' tutti, insomma, dai.
Esatto, e ci hai insegnato un sacco di cose, devo dire, Chiara.
Esatto.
Allora,
come Papà Castoro faceva Chiara, ci si metteva la sera e ci leggeva le leggende.
Sotto un tronco di albero.
Sotto un tronco.
Esatto.
Dai, Chiara, facciamo che siamo ignoranti. Raccontaci,
esatto,
qualcosa che non sappiamo, che non ci hai già insegnato.
Vai, mamma Castora.
Allora, vi posso raccontare di questa...
Cerca nel tuo repertorio, scava.
Ok, scavo. Sto scavando.
Non arrivare in Cina.
Non arrivo in Cina, ma arrivo, ad esempio, a questa sagra. Questa sagra di origine bavarese, chiamata, attenzione alla pronuncia, Kirchtagsmichl.
Altoatesina d'oc, eh?
Mamma
pronuncia
mia,
altoatesina.
Se non ci sono 5 C e 7 consonanti una dietro l'altra, non è altoatesina.
Esatto. Praticamente questa, sì, è una sagra che viene fatta, diciamo, a circa ottobre-novembre, in cui assieme alla festa del ringraziamento per il raccolto, quindi di origine contadina, mettiamola così,
dai.
Esatto. Praticamente viene abbattuto un albero dove vengono tagliati sia i rami che tutta la corteccia, e questo grosso tronco viene messo in mezzo, diciamo, alla piazza principale. In cima poi, e qua arriva la parte, secondo me...
Non c'è la stella di Natale?
No, non c'è la stella di Natale, viene messa una cosa un po' più inquietante, cioè un pupazzo di un uomo, proprio a misura d'uomo.
Dimensione 1:1.
Esatto, e che è, diciamo che è, simboleggia la fertilità.
Ah.
E qua, diciamo, viene un po' fuori tutta questa cosa qua, rituale pagano, misto horror.
Perché, se non sbaglio, mamma Castora, questa cosa qua viene fatta poi nel periodo della vendemmia.
Esatto.
Che è il periodo d'oro, quindi verso ottobre-novembre, quando si è vendemmiato il vino, si sono tirate giù le mele dai meleti, si è fatta un po' di baldoria, poi si fa questo pupazzo e lo si mette sopra questo tronco liscio.
Esatto, infatti poi questo pupazzo avrà in mano da una parte una bottiglia di vino novello,
Novello.
E dall'altra parte invece ci avrà questo krapfen alla marmellata di albicocca, che non dirò il nome in tedesco perché non lo so pronunciare.
Ma va bene, krapfen alla marmellata di albicocca.
Esatto, esattamente. E niente, cosa si fa? Praticamente la mattina di questo evento arrivano i vari, non so neanche come
abitanti?
Si chiamano, sì, abitanti, che si chiamano, però, no, no, che non si chiamano gli abitanti, però
però facciamo che sono gli abitanti.
Diciamo che sono gli abitanti, che cominciano praticamente a fare schioccare le fruste. Non so se avete mai sentito, magari quando andate su montagna, che ci sono questi qua che hanno queste frustone enormi.
I pöller.
Che cominciano a farli schioccare in giro e fanno un rumore della miseria. Però, boh, è una tradizione, quindi ci sta. Butta una tradizione, ci sta.
Tu basta che dici tradizione, sei esatto. A posto, puoi fare tutto.
C'era anche la tradizione di non vaccinare i bambini, se per questo.
Ma probabilmente i pöller
vaccinavano a
suon
di frustate. Uscivano fuori i virus,
e niente, poi cosa succede? Uno dei ragazzi, dicono il più coraggioso,
deve prescelto
deve risalire la cima del palo e in pratica deve riprendere il pupazzo e riportarlo a terra.
Allora, prima nota di contorno, come si chiama questo pupazzo?
Questo pupazzo si chiama Michel. Però,
c'è un però.
Nel senso che ci sono in altri posti, tipo in Valle Aurina, viene chiamato Ulrich. Oppure in Valpusteria, il mio nome preferito, Hansl.
Hans Laus Valpusteria, dai.
Che adesso non vorrei dire, ma vi ricordate quel Hansel di Hansel e Gretel?
Lui.
Può essere lui, io non lo so, però potrebbe essere lui.
Dici Hansel, quando l'hanno salvato poi si è dato alla Baldoria perché ha capito che la vita è breve.
Esatto,
quando c'è stata la vendemmia.
E qua ritorniamo alla parte, un'altra parte abbastanza inquietante di questo rituale, no, si può
questo
dire così.
Mito, questa esatto. Tradizione.
Che praticamente poi il pupazzo può essere o offerto a una ragazza per un ballo, quindi una ragazza comincerà a ballare questo pupazzo,
mm-hmm.
Vabbè, e oppure praticamente viene seppellito.
E citiamo la fonte cosa dice, viene seppellito
per far rimanere praticamente l'allegria nel paese.
Cioè,
quindi essenzialmente il più coraggioso o è stra egoista ed è l'unica persona in tutto il villaggio che balla con una ragazza, perché cioè nel senso, se devi regalare il pupazzo per ballare
significa che gli altri non ballano.
Esatto,
giustamente.
Logica proprio di base.
Se no, però se qua dice io mi sono arrampicato e sono l'unico scemo, poi ballano tutti,
esatto,
no?
Quindi o fa l'egoista e pensa a se stesso o fa l'altruista e pensa a tutto il villaggio, quindi seppellendolo tutti potranno ballare.
Esatto. Comunque un'altra cosa che non ho detto molto importante, che quando il pupazzo viene messo in cima al tronco, mm-hmm, poi praticamente durante i giorni, cioè la notte in realtà, i ragazzi fanno la guardia, perché potrebbe essere che alcuni altri ragazzi di paesi vicini possano andare lì per rubare il pupazzo, e se lo rubano è una grandissima vergogna per il
disonore
paese.
Su di te, disonore sulla tua mucca.
Esatto, disonore dappertutto.
Sì, perché è un'usanza insomma per la fertilità del paese.
Esatto,
c'è anche
quindi
un po' di antagonismo tra i vari paesi, c'era almeno adesso
un po' di competizione.
Adesso è un po' più tranquilla, la gente va là.
Ma infatti adesso con il fatto che adesso metteranno legalmente anche i taser in giro, cioè loro sono molto più tranquilli perché hanno deciso di utilizzarli, insomma.
Taseriamo chi ci vuole rubare il pupazzo Michele.
Esatto.
La Kirchtags Michel del terzo millennio, insomma.
Esattamente così.
Vabbè, si va al passo coi tempi, ci si aggiorna.
D'altronde, giusto, cosa non si farebbe pur di preservare le tradizioni, anche usare un po' di taser.
Giustamente. Giusto. Il giorno, poi il giorno principale, perché appunto, come hai detto, si sviluppa in più giorni questa, sì, cosa. Poi l'ultimo giorno, insomma, quello principale, si festeggia un po', no?
C'è a Baldoria Guavera, si apre il vino,
insomma,
novello.
C'è un ragazzo che balla e gli altri che sono fermi.
Lo guardano.
Seppelliscono un pupazzo, però al di là di questi momenti era.
Oppure
Baldoria.
Seppelliscono il ragazzo.
Speriamo che non siano mai sbagliati.
Il più coraggioso.
Si va tutti assieme a messa perché sì. E poi insomma si ascolta la musica, la musica pelle, che non è una cosa volgare. E se voi pensate che sia una cosa volgare,
Ripensateci,
ma effettivamente è volgare, perché se andiamo a cercare poi l'etimologia del termine,
A pelle figlio di Apollo. Beh, oltre a questa grande chicca, grazie mamma Castora, abbiamo altre chicche sull'Alto Adige, immagino.
Ma certo che ne abbiamo.
Ma perché no? Ci spostiamo per un po', dai.
Sì, anche se non ho capito bene dove stavamo prima.
Ora siamo un po' in giro, siamo tra la Valle Aurina, Valle Pusteria, Val Pusteria, che in tedesco è la?
Pustertal.
Fammelo con d'alto tesino, Chiara.
Pustertal.
Un alto tesino che è andato a vivere fuori dal tuo Adige per un po' di anni e si è dimenticato un
po'. Io ho fatto la maturità a Trento, anzi nelle Marche a Jesi, quindi non sono
anche proprio... Anch'io ho fatto la maturità a Trento, ma forse ci siamo beccati, sai, ogni tanto.
Sì, ogni tanto, mi ricordo che devo da mangiare.
E tornando all'Alto Adige, ci spostiamo in Val d'Ultimo, questa valle che non è...
Cavolo, è arrivato...
La valle di Ultimo, quello che non ha vinto Sanremo.
Quello che è arrivato secondo.
Esatto.
Che è il primo degli ultimi. E qua si chiude il cerchio, perché si chiude sempre il cerchio.
Ce l'abbiamo fatta, cazzo, finalmente.
Erano mesi che volevo fare questa battuta, grazie, raga.
E parliamo dei tre larici, e no amici, non narici, anche se, come tutti sapete, Bolzano è la capitale della cocaina, grazie Alto Adige Quotidiano. Ciao.
Sì, perché quelli dell'Alto Adige sono i primi che consumano un sacco di oro bianco, chiamiamolo così, dai, chiamiamo, ma sì, che ce frega.
Ma sì, cioè, tanto non ci ascoltano, quindi...
Esatto.
Se ci ascoltate, stavamo scherzando.
No, non stavamo scherzando, se ci ascoltate dateci il lavoro. Uno pagato.
Parliamo, appunto, di questi tre larici che sono degli alberi.
Ma dai.
Sì.
Larici sono degli alberi.
Incredibile, signori e signori.
Oh, ogni giorno ne impari una, e questo è il bello della radio.
E questo è il bello di Sad News, no?
Questo è il bello di Sad News.
E sono tre alberi millenari perché si è scoperto... Che in pratica nel 1930, quando uno di questi erano quattro in principio.
Allora, innanzitutto nel 1930 era quando c'era lui, quindi ricordiamolo, era quel periodo lì. Continua pure.
Vai.
Però purtroppo anche durante il suo regno, diciamo.
Suo sono, con la S maiuscola.
Sono caduti degli alberi, purtroppo.
Vabbè, ma a furia di bonificare qualche albero cade, forza, raga, cioè forza, è normale.
E uno di questi quattro larici appunto caduti si sono contati gli anelli di questo albero e se ne sono contati 2000. Quindi da là si parte con l'idea che questi alberi siano degli alberi millenari, no?
Sì, perché tu mi fai riferimento all'antica usanza di contare gli anelli per determinare l'età della pianta.
By the way, amici non altoatesini, noi quattro, cioè, sappiamo di questa cosa, ma io mi sono chiesta leggendo questa notizia, ma è una cosa che insegnano a scuola a contare gli anelli degli alberi? Perché a me è una roba che proprio mi ricorda l'infanzia tantissimo.
Anch'io l'ho imparato alle elementari, mi ricorda i vecchi.
Infatti, ragazzi,
in
salve,
gita.
È tornata la maestra. Comunque no, infatti vi posso dire che, ad esempio, io quest'anno sto facendo il corso di matematica sull'università e abbiamo fatto proprio il conteggio degli anelli degli alberi e anche praticamente quello delle ossa facevano.
Degli alberi?
No, non degli alberi. Comunque sì.
Ah, cioè un uomo in base a quante ossa ha determini l'età.
Esattamente, ah, okay, non così. Okay.
Non esattamente quello, però vabbè.
Vicino.
Beh, comunque... No, fateci sapere se è una cosa che si sa, che sanno tutti. Comunque sostanzialmente il conteggio di sti anelli è tagliato il tronco dell'albero a metà, proprio in orizzontale. Ci sono dei cerchi e contandoli praticamente mi sembra che uno corrisponda a ogni quanto 8 anni, tipo una cosa del genere.
Qualcosa.
Sì, adesso sì,
l'abbiamo, ce lo ricordiamo bene, insomma, grazie maestre. Però
vabbè, erano quattro.
Erano quattro.
Uno cade nel lontano 1930.
Uno cade nel lontano 1930, ma torniamo un po' indietro. Con un po' di riferimenti geografici, diciamo.
Dai.
Dove si trovano questi alberi? Si trovano appunto in Val d'Ultimo a 1430 metri.
Ah.
E sono in una posizione che è fondamentale per la prevenzione dalle valanghe.
Per la sopravvivenza di tutto, insomma.
Infatti,
sì.
Si possono considerare come i primi segni dell'insediamento umano nella zona, diciamo.
Non a caso i masi là vicino sono anche chiamati Austerlan, quindi fuori dalla valanga, se vogliamo fare una traduzione
proprio strictly
letterale.
Quindi,
coperti, protetti dalle valanghe, insomma.
Certo. E niente, appunto.
Ne rimangono tre.
Dopo che quel povero quarto è caduto, l'UNESCO decide di, nel 1979, decide di farli diventare patrimonio mondiale.
Grazie Lino Banfi.
Ciao Lino.
Grazie, ciao Lino.
Ciao, ciao capitano.
Ciao, ciao carissimo, ciao.
Ma questo perché? Perché sono considerate le conifere più antiche del...
Più longeve del...
Più longeve, sì, dell'Europa.
Wow.
Quindi in Alto Adige, fun fact, ci sono le conifere più longeve dell'Europa. Uno... E precisamente in Val d'Ultimo.
Un altro record strettamente autoctono. Ah, sono rimasti in tre, ma hanno, sono rimasti... hanno veramente 2000 anni questi alberi.
No, in realtà no, perché grazie alle recenti tecnologie si è scoperto che questi alberi hanno 850 anni circa.
Circa, un anno più, anno
su
meno,
e giù.
Decade più, decade
esatto.
Meno.
Sono intorno all'altezza, cioè variano di altezza, diciamo il più alto è 36 metri e mezzo.
E adesso sono tra i 34
sì.
E così.
E come io questi alberi me li immaginavo belli possenti, che cioè cazzo 850 anni di albero,
un bel quercione tipo stile, no?
Sono così, però ovviamente data la loro longevità sono anche molto segnati dalle intemperie e dal tempo passato.
Quindi come i vecchi hanno le rughe,
esatto,
gli alberi hanno le intemperie,
ah, sì,
addosso.
Stiamo parlando di alberi nati nel lontano medioevo.
Nel lontano.
Quando ancora appunto non ci si vaccinava, quando ancora non c'era una democrazia così solida come quella adesso, quando
siamo alle streghe.
Non c'era ancora l'unità che c'è in zona, quando c'erano ancora le streghe,
però,
i vampiri.
E non c'era nemmeno lui, raga, non c'erano un sacco di cose, ma nemmeno lui. Comunque, la cosa divertente di questi alberi è che prima ci siamo andati a cercare le foto e andremo anche a fare una spedizione a visitarli, ovviamente, perché
sì,
noi
sì,
siamo de parola, e ce n'è uno che è proprio tipo la cui corteccia, il cui tronco è cresciuto, cioè, dentro una staccionata, praticamente la staccionata è stata inglobata da sto albero, è fighissimo da vedere.
Ma non so se è arrivata prima la staccionata dell'albero.
Prima l'uovo o la gallina, chi può dirlo?
Prima la staccionata.
Prima la staccionata, quindi prima l'uovo per te.
Esatto.
Ok, per te prima l'uovo o la gallina?
Secondo me,
ah,
prima l'albero.
Prima l'albero. Per te, Elena?
Secondo me prima i dinosauri.
Secondo me prima l'uovo di dinosauro.
Esatto, della gallina, che poi sarebbe un'evoluzione del dinosauro.
Che era nata mezza gallina, mezzo dinosauro. Che ste cose poi la gente non lo sa. Prima gallina era una gallina che era un dinosauro. E che poi ha fatto un altro uovo che è diventato sempre meno dinosauro e sempre più gallina. Questo scienza fatta dagli scienziati, quelli che hanno studiato la scienza.
Ma perché stiamo facendo... Perché stiamo parlando dell'Alto Adige in questa puntata, raga?
Ma ci abbiamo un cazzo da fare.
Perché oltre ad essere la terra che ci ospita, tranne Chiara che è autoctona, è anche la terra che ha ospitato gli Snow Days. E il nostro video tratta anche, quello che abbiamo fatto per Snow Days, tratta anche delle caratteristiche, peculiarità sull'Alto Adige. C'è un quiz al quale i nostri prodi amici si sono, ma non amici,
bah,
non li
amici,
conosciamo, poi sono diventati
chiamiamoli
amici.
Gianni.
Gianni si sono posti e quindi volevamo un po' riprendere in mano questo fil rouge altoatesino e farci una puntata, e questo è il risultato. Penoso direbbe qualcuno, io direi splendido.
Io direi penoso, io sono quel qualcuno.
Io saluterei chi si è prodigato nelle nostre interviste barra quiz.
Certo, li salutiamo.
Anche se
ciao
con
a tutti,
risultati
Gianni.
Ogni tanto
certo,
un po'
con la speranza
ambigui.
Di non vedervi il prossimo anno.
Sì, il prossimo anno se ci vedete, mi raccomando, non diteci questa tagliala, perché questa tagliala va dentro
lo
100%.
Io. Lo decido io, sì, chiaro.
E non salutate tutti vostra madre, raga, basta salutare la mamma, salutate anche il papà, qualcun altro, lo
un po'
zio,
di,
il
un
fratello.
Po' di inventivo.
Underrated il padre, male male.
E ovviamente ringraziamo il team di Snow Days per tutto questo, cioè per averci dato la possibilità di partecipare ad un evento fighissimo e per averci dato la possibilità di esprimere la nostra minchiaggine in questo quiz molto divertente.
Un bel evento, unico in Europa, e per chi volesse, Facebook Snow Days, siamo nel 2019, sai come andare a cercare le cose.
Snowdays.it è il sito.
Esatto, Snowdays.it.
E tra l'altro Snow Days, proprio linea congiunta con Bolzano, capitale della cocaina, Snow Days.
Sì, l'Elena ogni tanto prova a essere simpatica, volta riesce.
Ci sono i penosissimi risultati again.
Vabbè, in Val d'Ultimo ci siamo stati anche abbastanza, adesso sì, inizio a deprimermi perché siamo in Val d'Ultimo, sono ultimo e voglio essere primo, quindi ci spostiamo.
E ci spostiamo... E passiamo proprio ad un primo posto, perché l'Alto Adige è anche terra di primi posti. Lo sapete dov'è l'altopiano più esteso d'Europa, amici?
Se mi dici che è in Alto Adige, non ci credo.
È in Alto Adige.
Non ci credo.
Vabbè.
Te l'ho detto.
Fammi vedere l'articolo di Wikipedia.
Te lo faccio vedere appena finiamo la puntata. Ebbene sì, è l'Alpe di Siusi. Non di Susi. Ciao Susi.
Ciao Susi.
Ma di Siusi. Che è un altopiano che si estende per 57 km quadrati. Not bad, not bad for being un altopiano.
Solo 57 km quadrati. Ed è il più... L'Europa si tiene giù, i livelli siamo bassi, Europa. Svegliati, insomma.
Facciamo qualcosa.
Perché poi gli Stati Uniti si gonfiano, Trump di qua, Trump di là.
E la Cina ci invade.
La Cina ci frega, business, investimenti in Africa, tutte queste cose. E noi cosa facciamo poi?
Gli altopiani di 57 km quadrati. Tra l'altro, fate 60, numero tondo.
Rotonda almeno, no? Almeno 60. 60, 57, un numero sfigato. Tra l'altro, amici cinesi, se volete investire su di noi, Send News, ci trovate su Facebook, su Instagram, ovunque vogliate, su Radio Beats. Investite.
Che non investiteci.
Non investiteci, ma investite su di noi. Vabbè, Alpe di Siusi è l'altopiano più esteso d'Europa, però insomma...
Però non solo questo, l'Alpe di Siusi...
Così esteso che è stato fucina di tante
fucina
leggende.
Fucina di tante leggende, tanti misteri, tanti miti e tante particolarità, tra le quali il celeberrimo giardino di Re Laurino.
Uella!
Allora, Re Laurino, per voi non altoatesini, è tipo, non so, il Babbo Natale? No, non è vero. Però, vabbè, è un personaggio, una figura mitologica.
Posso dire
che è l'alto
di Carezza, tipo...
Io da piccola ho sempre pensato che Re Laurino fosse il nano, quello dei Loacker. Quello piccolino.
Questa è una delle leggende.
Quello è il cugino. Quello è il cugino. Quello è il cugino di re, che non era mai. Non era re. Si chiamava Laurino anche lui, però non era re.
Vabbè, comunque ti giuro, era uguale. Quello nanetto, quello. Sai.
Sì, si chiamava Loacherino.
Ma ha cambiato nome perché poi col re non andavano d'accordo. Siccome voleva diventare re, non è diventato re. È un po' di. Sai.
Scazzi.
Difficoltà, scazzi vari. Adesso non è che poi entriamo nel merito, perché non sono neanche cazzi nostri. E Re Laurino, ma chi cavolo è sto Re Laurino, Elena?
Allora, il Re Laurino non è altro che il re dei nani. Quindi in una popolazione, in un mondo, nei pressi del Catinaccio, che è una delle catene montuose a fianco della Val di Siusi, diciamo, caratterizzato da giganti, gnomi, immaginatevi una specie di Game of Thrones, ma senza poligamia, raga, senza incesti e robe così. Una
Signore
Game of
degli
Thrones...
Anelli non ti andava bene.
Sì, mi andava bene, ma è appena uscito Game of Thrones, quindi volevo creare un po' di hype.
Sì, tanto, cosa te ne frega, sempre a parlare di ste cose, andare di moda. Entriamo in un mondo mitologico, diciamo, fiabesco, magico.
E all'interno di questo mondo magico c'era proprio il re Laurino, il re degli gnomi. Ora, il re, io posso raccontare due versioni, perché io ne so due. Io so la mia e poi ho quella ufficiale trovata dalle
quella
nostre
fonti.
Quella
di Mamma Castora.
Quella di Mamma Castora Chiara.
Sì, sì.
Allora, vi racconto quale volete sentire per prima.
Mamma Castora.
Non dircelo, e poi...
Cerchiamo di indovinare qual è la tua e qual è quella più o meno.
Ok, meno allora... Re Laurino, essendo re, era molto facoltoso, possedeva un giardino di rose rigogliosissimo, no?
Ok.
Rose rosse per te, ti ho portato stasera, bellissime rose rosse, piene di spine, che erano circondate da un filo dorato e di cui lui aveva particolarmente cura e a cui teneva in maniera, diciamo, viscerale. La leggenda vuole... che Re Laurino un giorno, siccome anche lui insomma non c'era la poligamia, ma c'era comunque un sacco di voglia di trovare l'anima gemella,
ma certo,
decise
Tinder, no?
Non c'era Tinder.
Ci fosse stato Tinder, tutta questa roba delle leggende non ci sarebbe stata. Grazie al cielo,
grazie al cielo
purtroppo
non c'era.
non c'era, e quindi la gente doveva sbattersi per trovare l'anima gemella.
E nello sbattersi il re Laurino trovò questa bellissima donna di paese, e di cui si innamorò, e a cui chiese la mano, e lei gli disse di sì, perché ovviamente il re dei nani in cima all'alto piano più grande d'Europa, che fai, non te lo sposi?
Gold digger a mille.
Gold digger proprio de brutto. La sposa, e lui le dice: tu potrai avere tutto quello che vuoi, io ti tesserò i vestiti più belli, ti porterò nei posti più particolari, ti farò mangiare le prelibatezze del luogo, però una cosa non la puoi fare. Non puoi toccarmi le rose, perché le rose sono belle, perché le rose sono speciali, e anche perché queste rose erano state toccate da un incantesimo, appunto, per essere protette. Questa cosa re Laurino non gliel'ha detta a Laurì, potevi dirgliela però, perché così, cioè, la gente poi non sa, e infatti ovviamente lei cosa fa?
Allora. Dici di no, è come il solito
Adamo ed Eva, esatto. È Madonna, uguale,
ma gliel'aveva anche
mai
detto.
Mai dire di no a una donna.
Ci sono le margherite, ci sono i altri fiori, papà, c'è di tutto, ma le rose no. Tranquillo, prendo le margherite che sono anche decorative, me lo metto dietro all'orecchio.
Poteva anche fare bello. Anche mama, non mama. Ah. Invece
cosa succede? Che lei, nonostante ciò, desiderava queste rose più di tutte. Un giorno che re Laurino era lontano dal castello perché doveva fare i soliti accordi col resto della...
Doveva fatturare,
fega. Decide di andare perché il suo sogno più grande era crearsi questo vestito di rose. Va, inizia a staccare le rose, parte l'incantesimo, le rose la pungono, la trafiggono, e lei muore dissanguata. Quando torna re Laurino, it's too late to apologize, la bella principessa oramai è morta, però
rip,
però ha dato il colore al Rosengarten, cioè si dice che il sangue della principessa misto al colore delle rose scende su tutte le Dolomiti e crea questo rosa che è il colore del Rosengarten al tramonto ancora oggi. Questa è una delle versioni delle leggende.
Comunque volevo dire che a noi in alto Atesini ci piacciono un sacco i film horror. Infatti, come potete vedere,
tra il pazzo seppellito, questa che muore dissanguata colora la montagna.
C'è tanto materiale.
Intanto sto giardino non c'era nessuno che andasse là a soccorrere la sta, cioè,
c'era l'incantesimo, oramai era too late.
Poi era un periodo in cui il giardiniere era in ferie perché la moglie era incinta, tutte quelle cose.
Ma certo. In assenza, in paternità.
Guarda come erano avanti già i tempi, ma lasciamo stare.
L'altra versione vuole invece una scena un po' più battagliera, un po' meno Game of Thrones, un po' più Signore degli Anelli, se dovessi dare la mia, che si caratterizza per il fatto che appunto Laurino, in cerca della moglie, rapisce questa bellissima figlia del re dell'Adige, eccetera eccetera, la porta in cima al cucuzzolo della montagna su cui vivevano i nani, allo scopo di sposarlo. Ovviamente non è che la povera Simhild, ci siamo dimenticati di dire il nome, Simhild è il nome della bellissima Simhild. Fanciulla.
Un bel nome.
Bel nome. Poche consonanti, solo 7, Simhild. e una vocale la I. Vabbè, belli questi nomi. Aveva un sacco di pretendenti, tra cui Hartvig, il bellissimo fidanzato che era della stirpe del re dei Goti, quindi anche c'è tutta una diatriba un po'...
Puro sangue, di qua, di là, soldi, mazzette, tutte vabbè, cose che sappiamo.
Praticamente cosa succede? Sempre stessa storia, quindi sempre lui ossessionato dalle rose, belle le rose, quanto mi spacco con le rose, eccetera, eccetera. Il re dei Goti e compagnia briscola dichiarano guerra al re dei Nani, che però aveva il vantaggio della posizione, regà, perché stava in cima alla montagna. E decide, e quindi inizia questa guerra per riprendere la principessa. Re Laurino si veste con questa cappa magica che lo rende invisibile. Non so ai fini della storia questo quanto sia rilevante.
Harry Potter.
L'hanno preso da lì.
Puro sangue, che è uno dei doni della morte. Qua, insomma, Harry Potter, la Rowling ha copiato.
Incantesimi.
Incantesimi, di qua di là, maledizioni.
Sostanzialmente cosa succede? Che questa battaglia viene persa da Re Laurino. Quindi la bellissima Simhild viene ripresa dal re dei Goti, dal figlio del re dei Goti. Però re Laurino, che aveva questo appunto mantello dell'invisibilità rubato da Harry Potter, riesce a scappare. E cosa fa? Decide, siccome appunto, by the way, questo coso di Rosa evidentemente non viene specificato ma era molto importante, lui decide, per fare un torto a quelli che avevano vinto il suo castello e che quindi avrebbero anche preso tutto, diciamo, il catenaccio, tutta la catena montuosa, di trasformare il suo bellissimo giardino in roccia. E da qui, anche qui, il colore della dolomia, della roccia dolomitica che caratterizza le nostre montagne, è rosa proprio per questo motivo. Qual è la storia che è quella che so io e qual è la storia invece che è quella che ho letto?
Allora, secondo me la storia, quella che sai te, è la prima.
No, secondo me le hai lette entrambe da due siti diversi. Anzi, te le hanno raccontate entrambe, non hai letto un cazzo.
No, però... aspetta, perché allora... io mi ricordo sta roba delle rocce, cavolo. Perché forse mia mamma mi raccontava quelle delle rocce, perché quella del sangue della tipa morta forse era un po' più cruenta.
Allora, io le conosco entrambe.
Io le conosco entrambe, però la prima è quella che mi è stata tramandata.
Tua mamma te la raccontava?
Sì, mia mamma me la raccontava, era una persona grazie. Così. Mi voleva così, nuda
adesso,
e cruda.
Adesso che mi fai pensare, effettivamente... io le conoscevo tutte e due anche io, però effettivamente mia mamma mi raccontava sempre la seconda, mi censurava la storia del sangue, la tipa morta.
Però ci sta, alla fine, cioè, a me piace di più la prima, sarà il valore affettivo, una speciale storia comunque, incredibile.
In entrambe le storie appunto la cosa che emerge è la bellezza del Rosengarten al tramonto.
Esatto.
Che tutt'oggi possiamo...
possono ammirare non solo i partecipanti a Snow Days, ma tutti noi, ogni tramonto. Se guardate verso il Rosengarten, carezza per dare un'idea, che è anche uno dei luoghi degli Snow Days, apriamo e chiudiamo parentesi qui, e la guardate al tramonto, vedrete proprio le montagne che si tingono di rosa.
Certo, tra l'altro anche un'altra versione racconta che il re Laurino... mentre lanciava il suo incantesimo con la E aperta, tanto figa, Milano, fattura, cazzo te frega, Bolzano, cocaina, cissi, si dimenticò nel dire l'incantesimo di un verso che faceva riferimento al tramonto, tant'è che solo al tramonto, insomma, ritornavano fuori queste rose, mentre durante tutto l'altro il periodo del giorno e la notte, eccetera, eccetera, e si vedeva solo la roccia. Per questo, appunto, vatti a vedere, tu, ascoltatore medio, vai a farti un giretto dal tramonto, bellissimo, i riflessi.
Stupendo.
Durante la golden hour, mi raccomando, si chiama così, è qui da noi.
Fai un aperitivo.
Vado per cena.
Per cena, sì, sì. Insomma, tutta quella zona... ricca di leggende, e tra alcune molto belle. Allora, sempre spesso vengono fuori le figure degli stregoni, delle streghe. Era una zona parecchio, diciamo, infestata da stregoni,
pullulava.
Streghe. Pullulava. Allora, si racconta di un signore tutto cupo, sempre vestito, che abitava...
Non era Hobo questo signore cupo.
Non era Hobo,
volevo, cioè, specificarlo.
Non in base a quello che sappiamo noi.
Magari era Hobo.
Che viveva vicino a San Valentino, non il paese, non, perché come fai a vivere vicino a una data? Scusami.
No, ma non viveva vicino alla casa di San Valentino? Del santo proprio?
Ma il santo non era il tuo tesino.
Ah, okay.
Per cui non si trova, perché poi si sa, tra l'altro tesini si trova bene, fuori no, perché poi varie storie, soldi, mazzette, politica. E questo signore cupo che viveva lì nei pressi di questo paese, ed era temuto un po' da tutto il paese, da tutti gli abitanti del paese. E questo signore era uno stregone. Oh, colpo di scena, mi direte. Eh sì, e un giorno, in un momento di ira, questo stregone scagliò giù dalla punta più alta del Pez, che sappiamo...
la montagna.
Mamma mia, quanto sei bravo. E un masso enorme lo scagliò fino giù a fondovalle, all'Alpi di Susi. Tant'è che adesso ancora si può vedere questo masso enorme, perché wow, questo stregone è, insomma, potente, sia a livello di magia sia a livello di forza fisica, prestante, era grosso, per questo incuteva anche timore, no?
Potente.
E quindi se andate a vedervi, a fare passeggiata, vedete un masso enorme,
sappiate che è colpa di,
dello stregone
Hans.
È colpa di questo stregone. Gli stregoni, tra l'altro, erano anche parecchio brutti. E si dice degli stregoni, delle streghe, che solo a guardarli poi si impazziva, ci si rattristava tantissimo, si impazziva. Tant'è che si racconta di un contadino che stava lavorando in un giorno la terra, ovviamente. Cosa fanno i contadini? Lavorano là.
Lasciamoli lavorare.
Lasciali lavorare. E intravide una strega che stava passando di là sopra la sua scopa, sopra di lui, al che rientrò in casa, prese il fucile, dopo averlo santificato con l'acqua santa, sparò a questa strega e...
Tirò il piattello con la strega.
Si era messa nella fila sbagliata la strega, e allora è finita, l'hanno lanciata, invece lei voleva sparare, la strega. Però si è messa nella fila sbagliata, allora invece di sparare è stata sparata. Per cui adesso è anche molto più, quando vai a fare tiro al piattello, le file sono ben definite, c'è gente che ti controlla. Perché?
Per questa tragica esperienza.
Comunque, grazie alla legittima difesa, adesso potete sparare anche alla strega se vi entra in
qualsiasi
casa.
Qualsiasi strega.
Non è vero, raga, non è cambiato niente.
La strega fu colpita, cadde e ovviamente andò a vederla questo contadino, e nel vederla impazzì. La vide sui piedi, impazzì. Mamma che brutta, che schifo.
Che bei tempi, il medioevo.
E per anni e anni rimase pazzo, si riprese dopo anni e anni e anni e anni. E per anni e anni e anni, ogni temporale, si barricava in casa, temendo di incontrare di nuovo delle streghe e di rimpazzire.
Madonna, okay. Che paranoia.
Pensa che vita di DM che ha fatto su Instagram, DM, scrivimi. E niente, vabbè, insomma, sono tante le leggende che si possono raccontare. Adesso io potrei raccontarvene altre. Però...
Ma direi di no, che l'hai vista la strega anche tu oggi, sei bello impazzito.
Sì, ma comunque mi sono guardato allo specchio.
Diciamo che il Medioevo è veramente uno dei...
tempi d'oro.
Sì, infatti adesso fanno anche vari comunque
riferimenti.
No, sì, nel senso, cioè ci sono anche varie manifestazioni in giro che tipo ad esempio quella della famiglia Verona che
molto
ricordano,
esatto.
Insomma,
grazie per ricordarci quanto ci piace il Medioevo.
Grazie.
Ah sì. Vabbè, io potrei raccontarvene tante, però non ve le racconto.
Perché potete anche andarvele a cercare.
Sì, cioè, sì. Che cosa volete da me?
A proposito di questo, ci sono un sacco di libri comunque che trovate nelle nostre biblioteche, librerie bolzanine e non, dove ci sono un sacco di racconti, fiabe dell'Alto Adige. Devo dire che, cioè, secondo me sono bellissime, non solo per bambini ma anche per adulti e per ragazzi.
Sì,
a me piacciono ancora.
C'è tanta cultura dietro, è anche parecchio,
esatto.
Interessante poi andare,
esatto,
a vedere.
Esatto, sono molto interessanti.
Poi magari sono anche scritte meglio di come le ho raccontate io.
No, vabbè,
sicuramente.
Io ti ascolterei tutto il giorno a raccontare queste cose comunque.
Sì, aiuto anche
support
io.
Support your local fiabe.
Esatto.
Support your local fiabe.
E se sapete la versione originale, cioè quella vera, nuda, pura, cruda della storia di Re Laurino, ditecela, perché qua c'è tutta una disputa.
Se eravate là, vogliamo delle prove.
Esatto.
E...
fotografie di tutto.
E non rose rosse comprate in Piazza Erbe, così.
No,
cioè, vogliamo le rose rosse, quelle di...
O da chi le vende.
Dai rosari.
Dai rosari.
Vogliamo quelle di Re Laurino, noi.
Esatto. E non ci resta che consigliarvi di vedere il nostro video.
Lo troverete dappertutto.
Dappertutto,
cioè...
certo.
Oh, ve lo 2019
faremo sapere. Esatto,
dai,
insomma,
raga,
non dobbiamo spiegarvi come fare, esatto, le ricerche, come
ovviamente
cercare cose.
Mettete un like alla pagina di Snow Days e partecipate a questo bellissimo evento l'anno prossimo.
È un evento che vale veramente, secondo me, la pena,
sì,
di essere presenti, di viverselo in prima persona.
Ricordatevi di seguirci su tutte le nostre piattaforme, che sono
Facebook, Instagram,
basta. E potete ascoltarci su Spreaker, Spotify
Radio,
e soprattutto sulla Beats Radio.
Ciao Samu, sempre...
sempre con noi. E ricordatevi che il podcast and news è un po' come la pizza. Ti migliora la giornata e per una vita bilanciata va consumato una volta a settimana. E penso a te, e penso a te, e penso a Anton aus dir. Meine Giga schlanken waren sind der Wahnsinn wie die Madeln, meine Figur, ein Wunder der Natur. Ciao!